Allora, partiamo subito con questo studio che riguarda la comunicazione. Il titolo è La base del confronto. Tante cose in questo studio non lo dirò, perché abbiamo studiato poco tempo fa proprio il discorso della disciplina, quindi anche come confrontarci con le persone, come agire. Quindi alcune cose non le dirò, dirò altre cose e poi se vogliamo naturalmente approfondire abbiamo ancora quelle registrazioni. Quindi partiamo subito da dove eravamo rimasti l'altra volta. L'altra volta abbiamo meditato su 2 Corinzi, capitolo 5, e nel versetto 20 c'è scritto: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio». Abbiamo visto il contesto, abbiamo visto il contesto di tutta questa lettera e abbiamo scoperto che questo versetto si sta riferendo a dei credenti. Quindi dobbiamo fare da ambasciatori per Cristo verso i nostri fratelli, gli uni verso gli altri. Quindi siamo chiamati a mostrare Dio attraverso il nostro modo di parlare, quando noi facciamo da ambasciatori per i nostri fratelli. Come? Dimostrando la missione di Dio, dimostrando il metodo di Dio e dimostrando il carattere di Dio. Abbiamo visto che dimostrando la missione di Dio significa che dobbiamo rivelare i peccati a chi non li vede per abbandonarli. Quindi, se un fratello pecca, sta sbagliando, noi dobbiamo dirgli, guarda che quella cosa è sbagliata. Ma come lo dobbiamo fare? Con il metodo di Dio, il secondo punto. Come risponderebbe il Signore a questa persona in questa situazione? Come parlerebbe? Lo aggredirebbe oppure no? E poi, oltre il metodo, anche il carattere di Dio. Giusto atteggiamento e cuore, quindi se una persona ha peccato contro di me, non posso andare lì arrabbiata se non l'ho ancora perdonata e provare ad aiutarla, perché non l'aiuterei più di tanto. Quindi noi siamo ambasciatori di Cristo gli uni verso gli altri. Lo scopo di Dio è togliere, distruggere il peccato dalle nostre vite. E quindi quando un fratello vedo che sta facendo qualcosa di sbagliato, io, con tutta la mansuetudine, con tutto l'amore, con tutto quello che abbiamo detto l'altra volta, devo andare dal fratello e dirgli, guarda, questa cosa non va bene. E eravamo arrivati a questo punto. Ora vi ho dato per casa delle domande. La prima domanda era, quali sono le quattro fasi della disciplina secondo Matteo, capitolo 18, versetti 15 a 17? Quindi, quali sono le vostre risposte? Ok, allora abbiamo visto questo passo, l'abbiamo studiato nel passato, quindi lo sappiamo quasi a memoria. Quindi, cosa farò? Semplicemente lo leggerò e dirò prima, seconda e terza fase. Quindi, Matteo 18, da 15 a 17. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Quindi, prima fase, vai da tuo fratello, tu e lui solo. Quindi se vedo che il fratello pecca, non vado a dirlo agli altri, ma vado da lui a riprenderlo da solo. Prima fase. Seconda fase. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Quindi, seconda fase. Non mi ha ascoltato dopo che gli ho detto il proprio peccato, allora porto con me due o tre testimoni. Questi due o tre testimoni non sono testimoni che hanno visto il peccato del fratello, perché può essere che il peccato l'ho visto solo io. Ma sono testimoni di che cosa? Sono testimoni del confronto. Quindi, guarda, tu hai fatto questo, 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 e il fratello dice, sì, è vero, però non mi interessa, io continuo il peccato. Quindi, i due o tre testimoni testimonieranno che fratello non vuole riconoscere il proprio peccato. Seconda fase. Terza fase, se rifiuta ad ascoltarlo, dillo alla Chiesa, quindi si va a dire alla Chiesa, abbiamo visto, si informa come prima cosa gli anziani che hanno il compito di vegliare sulla Chiesa, poi gli anziani faranno il loro dovere. E poi, terza fase è questa. Quarta fase, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano, cioè sia trattato come un non credente. Quindi queste sono, diciamo, le quattro fasi della disciplina, non dico altro perché abbiamo studiato tanto nel passato. Quindi il confronto non si tratta di dire quattro paroline a qualcuno che magari ci ha esasperato, perché tante volte noi leggiamo confronto, pensiamo a qualcosa di cattivo, qualcosa di negativo, adesso gliene dico quattro. No, in realtà tutto questo viene, uno, dall'essere ambasciatore di Cristo, e due, da una parola molto molto importante, che troviamo in Matteo capitolo 22, dal versetto 36 a 40. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi qui vediamo due comandamenti. Il primo comandamento, che dice ama Dio. Il secondo comandamento, dice Gesù, che è simile: ama il tuo prossimo. La cosa interessante è che il fondamento del secondo comandamento è il primo comandamento. Cosa significa? Significa, come vedete in questa immagine, uno degli errori principali compiuti dalla Chiesa nel cercare di risolvere i problemi di comunicazione è che si divide così. Primo comandamento di qua, ama Dio. Secondo comandamento staccato dal primo comandamento, che dice ama il tuo prossimo. In realtà noi non dovremmo vedere questi due comandamenti in questo modo, ma la verità è questo: il primo comandamento è ama Dio, e dentro il primo comandamento c'è il secondo comandamento, ama il tuo prossimo, come vedete nel disegno. Perché? Perché se io amo Dio, di conseguenza amo il mio prossimo. Non sono delle cose che possono essere staccate. Perché tante volte ci sono persone che dicono: ah, io amo Dio, però non amo mio fratello. Ma che cosa dice Giovanni? Giovanni dice nella sua lettera che è impossibile che tu possa amare Dio e non amare tuo fratello. Quindi, tornando a Matteo 22, 36, 40, ci insegna questo. Quindi, amare Dio, amare il prossimo. Se io amo Dio, di conseguenza amo il mio prossimo. E il confronto tra uomini è radicato nell'obbedienza al secondo comandamento. Amare il nostro prossimo come noi stessi implica molte, molte cose. Di sicuro, fra le varie cose che implica questo amare il nostro prossimo, è affrontare il peccato in modo disciplinato e inequivocabilmente biblico. Quindi se io amo il mio prossimo, anzi, partiamo, se io amo Dio, amo il mio prossimo. Se amo il mio prossimo, allora gli dirò: guarda che quella cosa che stai facendo è sbagliata. Questa cosa tante volte nella nostra mente è confusa, perché sembra quasi che non sia amore, perché gli sto dicendo a una persona, gli sto dicendo guarda che tu stai sbagliando, ma la domanda importante è sempre quella: che cos'è l'amore? Che cosa significa amare il nostro prossimo? Abbiamo dato una definizione anche nel passato, quindi la ripeschiamo, diciamo, questa definizione di amore. Che cosa significa dare agli altri incondizionatamente ciò di cui hanno veramente bisogno, senza cercare di raggiungere alcun vantaggio terreno? Quindi la definizione di amore è dare, però dare che cosa? Quello di cui hanno veramente bisogno. I bambini tante volte hanno bisogno di essere ripresi. Immaginiamo un genitore che non riprende proprio figlio, che mette le dita dentro la presa elettrica. No, io lo amo troppo mio figlio per dirgli che non deve fare queste cose. Sarebbe amore? No, sarebbe sentimentalismo. E tante volte quello che succede nelle chiese è confondere l'amore col sentimentalismo. In Ebrei, a un certo punto, Dio dice: io colui che amo, lo riprendo, lo correggo, lo disciplino. E per noi tante volte questo pensiero sembra qualcosa di strano, ma questo non è amore. In realtà è la massima espressione di amore. Quando abbiamo studiato anche i Proverbi, abbiamo visto la disciplina è amore. Il non disciplinare il proprio figlio è odiare il proprio figlio. Quindi se io amo il mio prossimo, che cosa farò? Quando lo vedo che sta sbagliando, gli parlerò. Naturalmente non sto dicendo che dobbiamo andare lì urlando: guarda che stai sbagliando. Lo dobbiamo fare nel modo giusto, col metodo di Dio, come abbiamo visto, e col carattere di Dio. Però lo dobbiamo fare. La seconda domanda che vi ho dato era su Levitico. Levitico capitolo 19, da versetto 15 a 18. E qualcuno ha detto, ma forse ha sbagliato di dare un versetto del Levitico, perché tante volte Levitico pensiamo che non ha niente da dirci. In realtà Levitico ha molto, ma molto da dirci. E la mia domanda su Levitico 19, 15, 18, che vi ho lasciato da guardare a casa, è: come dobbiamo amare il nostro prossimo? Quindi le vostre risposte, ok? Queste sono le vostre risposte. Adesso guardiamo il passo. E avete notato, quando l'avete letto, che cosa c'era scritto? Di amare il nostro prossimo, e poi c'erano altre cose vicino. Leggiamo. Non commettere iniquità nel giudicare. Non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Io ve l'ho dato a casa questo versetto proprio per riflettere, perché ci sono tante tante cose che magari non possiamo oggi approfondire, però magari a casa dopo possiamo riguardare. Intanto ci sono tanti parallelismi che ci fanno capire ancora meglio il senso delle cose che dice il Levitico in questo caso. Però andiamo, prima cosa che possiamo dire, quindi amare significa ammonire onestamente. Infatti, non so se avete visto il contesto. Non giudicare il tuo prossimo in modo sbagliato. Quindi non avere riguardo personali verso la persona potente, il povero trattarlo in modo diverso, ma ognuno deve essere giudicato o esaminato. Come? Con giustizia. Poi, non andrai qua e là facendo il diffamatore. Quindi, se tuo fratello lo vedi che pecca, non avrai a dirlo agli altri. Guarda che quello ha fatto questo, quello che ha fatto questo, quello che ha fatto questo. Non presenterai un falso, non dirai il falso. Quindi, non dirò qualcosa di non vero, una calunnia, su un fratello. E non odierò nel mio cuore fratello. La scrittura dice, rimprovera pure il tuo prossimo. Quindi, rimprovera, cioè digli guarda che stai sbagliando, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Questo è un parallelismo antitetico, c'è il ma. Quindi la prima frase e la seconda sono uno inverso dell'altro. Quindi rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Come ti carichi di un peccato a causa di un altro? Quando tu vedi che ha sbagliato e non gli dici niente. Non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. Interessante, Levitico, che pensiamo che siano solo sacrifici di animali o cose strane, parla dell'amore e dice che l'amore più grande è quello di ammonire onestamente, nel modo giusto, il fratello quando sbaglia. L'avevate visto questo versetto prima? Forse nemmeno l'abbiamo visto. Quindi l'appello dell'Antico Testamento ad amare il prossimo come noi stessi è legato alla chiamata di ammonirci gli uni gli altri onestamente. Quindi di confrontarci. Ancora una volta, il termine confronto forse nelle nostre menti crea qualcosa di bellico, qualcosa di tipo guerra. Non è questo. È qualcosa che riguarda l'amore. E dovremo ritornare, perché purtroppo nella società di oggi c'è tanto orgoglio. E quindi quando qualcuno ti dice guarda che quella cosa è sbagliata o senti, noi ci arrabbiamo. Abbiamo astio verso il fratello, verso la sorella che ci dice questo. Ma non è così fra i discepoli di Gesù. Spesso cerchiamo di evitare le realtà scomode. Quindi vediamo sbagli dei fratelli e preferiamo stare zitti. Ci convinciamo addirittura persino che il nostro silenzio sia motivato dall'amore verso il prossimo, mentre in realtà la scrittura ci dice che è esattamente il contrario. Se io vedo che il mio fratello sbaglia e sto zitto, non lo sto amando, lo sto odiando. Stessa cosa, se mio figlio sbaglia e non gli dico niente, non lo sto amando, lo sto odiando. Se mio figlio lo lascio fare quello che vuole, lo sto odiando. Lo so, sono parole forti, però è la realtà biblica. La realtà biblica è molto forte, distingue il bene dal male in un modo molto ma molto deciso. Quindi dobbiamo comprendere ancora una volta che cos'è l'amore. Dare agli altri quello di cui hanno bisogno. Tante volte non è quello che vogliono. Per esempio, un bambino non vuole essere rimproverato, però è quello di cui ha veramente bisogno. E lasciamo da perdere i bambini, anche noi grandi. Quando noi sbagliamo, come discepoli di Gesù, dobbiamo guardarci gli uni gli altri, eccetera. Quindi chi parla, ama. O chi ama, parla. Quindi se io vedo che tu sbagli e non ti dico niente, ti sto odiando. Se ti dico qualcosa, ti sto amando. E questo deve entrare nella nostra mente in entrambi i casi, cioè nel caso che io devo parlare o nel caso che qualcuno mi viene a parlare. Quando qualcuno viene a parlarmi, per dirmi che sto sbagliando in qualcosa, nel modo giusto, eccetera, devo capire che quella persona mi ama così tanto, che ha rischiato il rapporto con me, perché potevo insultarlo, potevo dirgli non voglio più parlarti, per parlarmi del mio peccato affinché ritornassi sulla giusta strada. Quindi il confronto tra uomini abbiamo visto è radicato nell'ubbidienza al secondo comandamento. Matteo 22:39 dice: il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi ci dà anche un metro di paragone. La verità è che falliamo nel confronto interpersonale non perché amiamo troppo gli altri, ma perché amiamo troppo noi stessi. Abbiamo paura di essere fraintesi o che qualcuno si arrabbi con noi, temiamo il giudizio degli altri, eccetera. Quindi amiamo più noi stessi dicendo sì, però se gli dico che sta sbagliando, magari lui mi insulta. Io non voglio essere insultato o non voglio perdere la sua amicizia, quindi non gli dico niente. E quindi non lo sto amando più me stesso che lui. Amare il nostro prossimo come noi stessi ha sempre una funzione redentiva, e cioè significa sempre affrontare il peccato. La domanda è: come affrontiamo il peccato? Quindi quando io amo il mio prossimo, quando gli dico che sta sbagliando, non è che sto dicendo stai sbagliando giusto per essere soddisfatti perché ho detto, no, glielo sto dicendo affinché lui si possa rendere conto, affinché lui possa ravvedersi, affinché lui possa crescere nelle vie di Dio. Quindi questo è l'amore. Quando un fratello, non è che vado a dirgli ah, sei caduto nel peccato, hai sbagliato, hai toppato, qualcosa del genere. No, sto andando lì per dirgli guarda che ti stai uscendo di strada. Vieni, ti do una mano per rientrare, perché lì ci sono dei pericoli. Questo significa un confronto biblico. Questo significa ambasciatori di Cristo. Tante volte diciamo, non voglio trovarmi coinvolto, è troppo rischioso. Abbiamo paura di rischiare, di rovinare magari un rapporto comodo e piacevole. Quindi mi faccio i miei conti. Mi conviene parlargli o mi conviene non parlargli? Quindi se gli parlo, forse non potrò andare a giocare con lui a calcetto. Se gli dico che sta sbagliando quella persona, magari sono un ministro, forse non mi farà più l'offerta. E quindi mi faccio i miei calcoli. Ma non sto amando l'altro, sto amando me stesso più dell'altro. Vedete, questo è un argomento che tante volte non ce ne rendiamo conto. Siamo così immischiati, diciamo, in questa società un po' egoista, anzi togliamo anche un po', che tante volte non riusciamo a comprendere quello che la scrittura dice, e ci sembra quasi strano che amare significa ammonire qualcun altro, dirgli che sta sbagliando. E questo è il paradosso: per amare qualcuno devo essere disposto a perdere il mio rapporto con lui. Il mio comodo non è il mio obiettivo, lo è la volontà di Dio. Quindi vediamo questo paradosso. Io ti amo così tanto che sono disposto a perdere la tua amicizia per dirti che stai sbagliando in questo. Questo è amore. Però tante volte come lo recepiamo noi? Quando qualcuno viene a dirci guarda che questa cosa non... Ah, tu mi stai giudicando, tu non mi vuoi bene, tu mi odi. Naturalmente dobbiamo farlo nel modo giusto, e quello l'abbiamo già detto nello studio passato. Però quando io vengo lì a dirti guarda che questa cosa non va bene, devi capire che ti sto amando, non ti sto odiando. Matteo capitolo 7, da versetto 1 a 12, è un passo molto conosciuto, non andremo nel dettaglio, voglio solo leggere tutto il contesto per arrivare a una frase finale. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe rivolti contro di voi, non vi sbranino. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli domandano. Tutte le cose dunque è una conclusione, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge dei profeti. Allora, questa frase finale sembra quasi che non c'entra niente, ma in realtà c'è un dunque. E quando c'è un dunque, dice, questa è la conclusione di tutto quello che era stato detto prima. Quindi, invece di giudicare nel modo sbagliato, quando vi sarà tolta la trave che avete chiesto, no, chiedete, eccetera, lì sta dicendo, se noi chiediamo a Dio di toglierci la trave, Lui ce la toglie, perché Lui è un padre buono. Quindi, quando Lui risponde a questa preghiera, ora, cosa dobbiamo fare? Versetto 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge dei profeti. Quindi questa frase non è un'affermazione a sé stante, ma è collegata ai versetti precedenti, e Gesù sta ancora parlando della tendenza umana a giudicare in un modo sbagliato. Il versetto conclusivo sull'argomento non giudicate è il versetto 12, e parla che questa è la legge e i profeti. Vi ricordate? Gesù dice, il secondo comandamento è ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi ha fatto un riassunto della legge e dei profeti, anche in questo caso, e anche in un altro caso. Quindi qui di cosa sta parlando? Dell'amore. Però non l'amore sentimentalismo come noi pensiamo, l'amore è quello vero. Quando sbaglio, cosa voglio che gli altri uomini facciano nei miei confronti? Perché l'argomento è questo. Quando un fratello sbaglia, voi non dovete giudicarlo nel modo sbagliato, non dovete andare a parlare male di lui agli altri, non dovete condannarlo, ma che cosa dobbiamo fare? È versetto 12. Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche a voi a loro. Quando? Quando io sbaglio, che cosa voglio che le altre persone facciano a me? E naturalmente le risposte sono più o meno queste. Prima cosa che voglio, quando sbaglio, voglio essere perdonato. La seconda cosa, voglio comprensione. Voglio che capiscano, nel senso come mi sento, oppure anche perché l'ho fatto, anche se, sottolineiamo, è peccato. Voglio aiuto. Aiuto per uscire da quella situazione o da quel peccato, che magari non so come uscire. Voglio essere ripreso per rialzarmi. Se io sto andando in una direzione sbagliata, lontano dal Signore, e non mi sto accorgendo, io la cosa che voglio è che qualcuno mi prenda e mi dice, guarda che stai sbagliando direzione. Non è che voglio che le persone dicano, vai, 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 e poi mi trovo in un dirupo. Non voglio che parlino di me, non voglio che parlino agli altri, guarda quello sta sbagliando, quando invece dovrebbe venire a parlare da me. E voglio essere ripreso naturalmente privatamente, quindi non davanti a tutti. Quindi queste sono le cose che voglio che gli altri uomini facciano a me, quando io sbaglio. E io devo fare esattamente le stesse cose quando vedo un fratello che sbaglia. Quindi vedo un fratello che sbaglia, lo devo perdonare, lo devo comprendere, lo devo aiutare, lo devo rialzare, non parlerò male di lui, lo riprenderò privatamente, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'amore. Non far finta che non è caduto, perché questo è odio. L'amore è: ho visto la tua situazione e voglio aiutarti ad uscire. Questa è la via dell'amore in questa immagine. Quindi la via dell'amore, e poi c'è da una parte e dall'altra tutto buio. Quindi noi dobbiamo camminare nella via dell'amore. Che cosa si trova nel buio? Per esempio c'è l'odio, l'ostilità, la vendetta, il rancore, le maledicenze. Quindi quando io sbaglio e qualcuno vuole vendicarsi o tiene del rancore nei miei confronti oppure parla male di me, questa persona non sta camminando nella via dell'amore. Da una parte c'è l'odio, dall'altra parte, l'altro estremo, è l'indifferenza. Parzialità, buonismo, sentimentalismo. Cioè, anche questa non è una via di amore. Se qualcuno vede che sto sbagliando e dice, ma non gli dico niente perché lui è ministro di chiesa, quindi non glielo dico. Oppure, mi dispiace, è così bravo, fa tante cose buone, ma non glielo dico che questa cosa sta sbagliando. Oppure, vedo che cade, ma facciamo finta di niente. Non sto camminando nella via dell'amore. La via dell'amore è una cosa importante. Amare significa riprendere. Non esiste un terreno neutro. O stiamo camminando sulla via dell'amore, e poi vedremo come, oppure sto camminando fuori dalla via dell'amore, che può essere l'estremo dell'odio o l'estremo dell'indifferenza. Però entrambi sono sbagliati. Per esempio, la moglie che infligge al marito il trattamento silente, quando lui l'ha ferita, sta rispondendo con la vendetta. Quindi una moglie vede che il marito ha sbagliato, invece di dirgli le cose, fa l'offesa. Oppure gli dice la cosa e poi fa l'offesa ugualmente. No, non ti parlo. Questa non è la via dell'amore. Oppure il genitore che chiude un occhio sul comportamento peccaminoso del figlio non sta camminando per la via dell'amore. Quante volte abbiamo letto negli ultimi tempi sui giornali o su internet o da qualche parte che un figlio è stato ripreso dagli insegnanti e i genitori sono andati a riprendere gli insegnanti, in alcuni casi addirittura hanno picchiato gli insegnanti. Questi genitori amavano il figlio così tanto perché dice: ah, mio figlio non può essere ripreso, lo hai fatto rimanere male, quindi io ti punisco a te? No, significa che questi genitori non sanno che cos'è l'amore. E in quel caso hanno odiato il figlio perché il figlio ha fatto qualcosa di sbagliato e voi avete detto: bene, va bene così, anzi sta sbagliando l'altro che ti ha ripreso. E questo non è la via dell'amore, ma è la via dell'odio. Il credente che condivide un succolento pezzo di maledicenza sotto l'apparenza di una richiesta di preghiera non è amore. Ancora una volta, la maledicenza, sì, no, preghiamo perché quel fratello ha fatto questa cosa, quindi preghiamo. Noi sappiamo il nostro cuore che è insanabilmente maligno e tante volte magari possiamo, non è tutti i casi, però a volte può essere che noi chiediamo, diciamo, di pregare per fratello che ha fatto questo errore, in realtà stiamo facendo maldicenza. Forse vogliamo anche che magari si preghi per fratello, però possiamo essere più vaghi, invece no, dobbiamo dire tutte le cose nel dettaglio. E quindi siamo usciti fuori dalla via dell'amore. Il credente che non dice nulla al fratello che pecca per amor di pace non è amore. Abbiamo detto, una persona indifferente al mio peccato non mi sta amando, ma mi sta odiando. Ed è interessante perché la via dell'amore è fra odio e indifferenza. E Levitico, che abbiamo visto, Levitico 19, vediamo i versetti dove vengono collocati in questo schema. La prima parte di Levitico 19:15. Non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente. Quindi questa parte lo troviamo nella via dell'indifferenza. Perché? Perché se una persona è potente, quasi quasi non glielo dico niente, perché è potente, posso perdere la sua amicizia, posso perdere che mi inviti a casa sua, che mi offra la cena o qualcosa. Quindi non sto camminando per la via dell'amore. Poi dice il versetto 15b, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Quindi giudicherai non dobbiamo vederlo come una sentenza, ma come un esaminare, un aiutare. Aiuterai il tuo prossimo e dirai guarda che questo è sbagliato e glielo dirò con giustizia, con giusto peso. Quindi indifferentemente da chi ho davanti, glielo dirò nel modo giusto. Non avrò riguardo se è ricco o è povero. Versetto 16 a 17a, lo troviamo nella via dell'odio. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Quindi anche questo troviamo che è un comportamento che non sta nella via dell'amore. Quindi diffamazione, maledicenza, parlare male degli altri non è la via dell'amore. Dire delle falsità, delle calunnie su qualcuno non è la via dell'amore. Tenere un rancore verso un fratello non è la via dell'amore. Ma la via dell'amore, 17b versetto, rimprovera pure il tuo prossimo. Cioè, riprendilo, digli come stanno le cose. Fallo pure, perché è la cosa giusta, che è il contrario di che cosa? Versetto C, parte C del 17, ma non ti caricherai di un peccato a causa sua. Quindi l'indifferenza, cioè dice rimprovera tuo fratello, perché se non lo rimproveri ti stai caricando del suo peccato perché non lo stai rimproverando. Versetto 18a, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. Quindi di nuovo ci troviamo nella via dell'odio, vendetta, rancore, eccetera. 18b, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Quindi abbiamo suddiviso, diciamo, questi versetti di Levitico e abbiamo visto cosa sta nella via dell'amore. Nella via dell'amore sta giudicherai il tuo prossimo con giustizia, rimprovera pure il tuo prossimo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Quindi troviamo che l'amore è azione, non è indifferenza, perché tante volte faccio finta di non averlo visto, gli do una seconda chance. Non è amore se quel fratello sta continuando nel peccato. Naturalmente se vedo che ha peccato e si è rialzato, è inutile che gli vada a dire guarda che hai sbagliato, si è accorto e si è rialzato, quindi non gli andrò a dire. Però se lo vedo che sta continuando a fare questo errore senza rendersi conto, io lo devo amare. Devo camminare per la via dell'amore e quindi parlargli. Dio vuole che ci impegniamo a redimere gli altri che peccano. Redimere tra virgolette perché non siamo noi che redimiamo, ma è Dio. Però il nostro compito è ambasciatori di Cristo, gli uni verso gli altri. Quando fratello sbaglia, glielo devo dire, se lo amo. Naturalmente ho scritto no detective, non è che dobbiamo essere lì come delle spie gli uni verso gli altri, cercare di guardare se un fratello sbaglia, no, non sto dicendo questo, però se io vedo che in una situazione un fratello sbaglia e vedo questa situazione, allora glielo devo dire, non devo andare alla ricerca dei peccati nascosti o cosa del genere, ok? Quindi anche questo è importante. Proverbi 27,6 dice, chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia, d'abbondanza di baci. Questo proverbio ci dice che non dobbiamo sacrificare la verità per la nostra tranquillità personale. Chi ama ferisce. Perché? Perché io ti amo, ti dico che stai sbagliando e tu magari rimani male. Però te lo dico perché sono fedele verso di te. Se invece ti odio, ti do abbondanza di baci. Cosa significa? Ti vedo sbagliare, va bene, dai, tanto sbagliamo tutti, dai, non fa niente, dai. Questo non è amore, è ancora una volta odio. Terza domanda che vi ho dato, anche qui ve l'ho data a casa per leggere, quindi così Noi leggiamo solo il passo. Che cosa deve fare la sentinella di Ezechiele capitolo 33 versetto 1 e 10? Ok, queste sono risposte. Leggiamo il brano. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato, il suo sangue sarà sopra di lui. Se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio, empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio, che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio, che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele, e inizia il messaggio che doveva portare Ezechiele. Quindi, qui ci dice che Ezechiele in questo caso cosa doveva fare come sentinella? Suonare il corno, avvertire del pericolo, in questo caso portare la parola che Dio gli dava. E noi siamo sentinelle gli uni degli altri. Se Dio mi dà una parola da dire a te, se Dio mi mostra qualcosa nella tua vita che non va bene, io devo dirtela. Perché altrimenti sono come la sentinella che non suona il corno. Certamente, lui ha peccato, avrà le conseguenze del suo peccato. Però Dio dirà, e tu? Io ti ho detto di parlare, perché non le fa? Non volevo rovinare l'amicizia. Essere parte del piano di redenzione di Dio non è soltanto un onore, una chiamata elevata, ma anche un obbligo, una responsabilità affidataci. Il compimento o il compito della sentinella è avvertire diligentemente e tempestivamente. Il compito della sentinella non è convertire. E questo ritorniamo un po' al concetto che abbiamo visto nello studio di essere ambasciatori. Il mio compito non è di convincere l'altra persona di peccato, ah guarda che tu hai sbagliato, o fare la disputa di parole o dispute di versetti. No, il mio compito è questo. Guarda che tu hai sbagliato, stai sbagliando. Posso aiutarti? No, io non sto sbagliando. Ok, io ti ho avvertito. Pregherò per te. Questo è il compito della sentinella. Non sta a noi convertire, questa è opera dello Spirito Santo. Il nostro compito è avvertire, dire. Quindi se vedo il fratello che sbaglia, che pecca, glielo devo dire se lo amo. A volte pensiamo, sì, ma quello è un credente, sta peccando, ma alla fine sa già che sta chiaramente peccando. Cosa devo andargli a dire? Tante volte pensiamo questo, ma i credenti sanno che è sbagliato rubare, che è sbagliato fare questo, che è sbagliato fare quest'altro, e quindi è inutile, so che quella persona sta facendo, indurisce il cuore. Vi ricordate Davide che cosa aveva fatto? Davide nel suo momento peggiore della sua vita aveva commesso adulterio, aveva ucciso una persona. Ma secondo voi Davide sapeva che era peccato commettere adulterio e uccidere le persone? La risposta naturalmente è sì, lo sapeva. Conosceva la legge, conosceva le cose dell'Eterno. Però in quel momento non si rendeva conto. E Dio ha detto a Nathan, Nathan, vai a parlare. Nathan poteva dire, ma no, gli voglio così bene a Davide. Se dopo si offende, oppure se, sto rischiando, perché magari lui si arrabbia e mi uccide anche a me. No, lasciamo stare. Oppure, dopo non mi tratta più come un profeta se si offende. Non faceva questi ragionamenti. Perché? Perché Nathan amava Dio, prima cosa, e amava il suo prossimo, in questo caso Davide. E che cosa ha fatto? È andato a parlargli del peccato di Davide. Quando parleremo con qualcuno, potrà andare come con Davide o come con Saul, ma noi dobbiamo fare Nathan. Con Davide è andata bene perché Nathan è andato lì, gli ha fatto la parabola, Nathan gli ha detto se tu quell'uomo e lui si è ravveduto. Nel caso di Saul, quando Samuele è andato, guarda che tu stai sbagliando, Saul non si è ravveduto. E a volte ci capiterà la stessa cosa, potremo andare dalla persona a dirgli guarda che questa cosa è sbagliata, può essere che si ravvede, può essere che non si ravvede. Però il nostro compito in ogni caso è di fare Nathan, cioè di portare il messaggio. Levitico 19, 15, 18, l'abbiamo letto, voglio farvi notare un'altra cosa interessante. Ci sono quelle due frasi in blu. Io sono il Signore, io sono il Signore. Sembra quasi che queste due frasi sono messe lì così, no? Perché leggiamo, non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso, a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Oppure, versetto 18, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Sembra quasi che queste frasi non c'entrano niente. In realtà c'entrano e come. Queste due frasi sono pesantissime. Cosa significa io sono il Signore? Sta dicendo che è il re che parla e questa è la mia volontà per voi. Io sono Yahweh, il tetagramma, ci troviamo lì, e vi chiedo di amarvi gli uni gli altri in questo modo. Non c'è posto per i dibattiti, per le giustificazioni o per le domande. Io sono Yahweh. Ora andate e siate i miei strumenti per ammonirvi gli uni gli altri. Questa è un'ammonizione molto forte. Dice non andrai qua e là facendo diffamatore. Sta dicendo tu non farai maledicenza. Tu non mentirai su un fratello. Perché? Perché io sono il Signore. Cioè sta dicendo guarda che questa è una cosa importantissima. E lo sottolineo dicendo guarda che io sto parlando, io che sono l'Eterno. Quindi non scherzare con le maledicenze, non scherzare con le bugie. Vedete, tante volte noi queste frasi non ce ne accorgiamo, però lo Spirito ci mostra la forza di queste frasi che sembravano quasi che non c'entravano niente e ho voluto sottolinearle anche in questo caso. Quindi amare il prossimo significa riprendere il prossimo. Matteo 28, 18, 20, questo è il grande mandato che tante volte pensiamo che riguardi solo l'evangelizzazione. Però dice così, e Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Anche in questo caso, vediamo, questo è il grande mandato. Non sta dicendo, andate dunque fate credenti. Dice, andate dunque fate discepoli. Discepolo è colui che segue il maestro. Quindi noi non dobbiamo fare credenti, dobbiamo fare discepoli. Come? Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Quindi se un fratello sbaglia, io lo devo discepolare, dire guarda che quella cosa che stai facendo è sbagliata. Perché? Perché la scrittura insegna che. E anche qui, come conclude? Con una frase. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Sembra di nuovo una frase che non c'entra niente. In realtà sta dicendo, guarda che quello che ho appena detto è importantissimo. È quello che tu devi fare. Fare discepoli, insegnare a osservare tutte le cose che io comando. Ricordati, io sarò con te, ti aiuterò in questo. Non è quindi solo una chiamata evangelistica o missionaria, ma più profondamente è uno stile di vita di ogni credente, perché dobbiamo essere ambasciatori gli uni gli altri di Cristo. Così le relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra credenti, diventano un'area per adempiere il grande mandato. Perché noi pensiamo che il grande mandato si conclude quando questa persona si converte. No. Questo mandato in ognuno di noi continua continuamente. E quindi la relazione fra marito e moglie, credenti sto parlando, è discepolarsi gli uni gli altri. Guarda, questa cosa non va bene. Oppure fra genitori e figli, oppure fra noi credenti. Però tu sei credente da 20 anni, io sono da 5. Non c'entra. Tutti e due siamo sulla stessa strada e dobbiamo ammonirci gli uni gli altri. Quindi il confronto tra uomini, ancora una volta questa parola confronto non prendetela male, ma ricordiamoci quello che abbiamo detto fino adesso. Il confronto fra uomini è radicato nella sottomissione al primo comandamento, nell'ubbidienza al secondo comandamento e nella responsabilità del grande mandato. Quindi tre di quei comandamenti proprio principali di tutta la scrittura troviamo l'ammonirci gli uni gli altri. La questione non è se dobbiamo affrontare il problema di un fratello, il peccato, ma come dobbiamo affrontarlo, perché è scontato, se io amo devo aiutare il fratello. Spesso quando sentiamo pronunciare termini come riprensione e conforto, pensiamo ad un momento decisivo di verità, ad una lunga lista di accuse severe contro una persona ribelle. Tante volte ci viene in mente questo, no? Vado lì e gliene dico 4. Tu hai fatto questo. Tante volte noi pensiamo questo, ed è sbagliato. Perché? Perché non è che dobbiamo tenerci la lista e poi a un certo punto andiamo a contargliene 4. Questo succede tante volte nei matrimoni. Marito o la moglie fa qualcosa di sbagliato, la segniamo, e poi andiamo a parlare, guarda che tu hai tutte queste cose, d'altra parte, tu hai tutte queste. Come si può affrontare così tanti problemi tutti insieme? Non è meglio, vedo che stai sbagliando, vengo a parlarti di questo unico argomento, risolviamolo. Ok? È uno stile di vita continuo, con molti brevi momenti di scambio e non un evento inusuale. Quindi non è qualcosa di, adesso devo andare a disciplinare quella persona. No, devo vederlo come ti aiuto, guarda che stai sbagliando in questo. Questa consapevolezza ci sprona ad affrontare qualunque cosa non appena Dio ce la rivela. In questo modo la maggior parte delle volte ci troveremo ancora nella fase iniziale della caduta, prima ancora che possa maturare e procedere delle tragiche conseguenze. Quindi quando noi vediamo, Dio ci sta chiamando alla responsabilità. Ama il tuo prossimo, ama quel credente, digli che sta sbagliando. Naturalmente sempre, lo sottolineo, sempre nel modo giusto. Ricordiamoci che un ammonimento non è una condanna, ma una chiamata. L'esortazione non è un giudizio, ma un incoraggiamento a seguire il Signore. Il confronto non è una sentenza, ma un avvertimento, stai attento. Incoraggiamo, ammoniamo, correggiamo ed esortiamo. Perché? Perché Dio ci ha ordinato di fare questo. Quindi l'obiettivo del confronto non è quello di mettersi contro l'altra persona, ma di essere al fianco della persona per indicargli ciò che Dio vuole che veda, confessi e abbandoni. Quindi in questa responsabilità delle nostre parole, dell'essere ambasciatori di Cristo gli uni verso gli altri, dobbiamo capire che quando noi parliamo con un'altra persona che sta sbagliando, non è che gli stiamo andando contro, ci stiamo mettendo al suo fianco per aiutarlo a vedere le cose che magari in quel momento non vede. E quindi quando una persona ci viene a dire qualcosa, dobbiamo capire che non ci sta venendo contro, ci sta venendo al nostro fianco. Dio ci ha dato la lingua per parlare, e con la lingua si possono fare grandi grandi danni, ma anche grandi grandi benzioni. Usiamole bene e capiamo che cosa significa amare, e che Dio ci benedica in questo. Amen.